con essi, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture. Amen. Signore, stamattina parlaci. Vogliamo udire la Tua voce. Signore, stamattina ci siamo decisi per Te. Vogliamo vedere la meta e averla sempre davanti a noi. Fortifica la Tua parola, apri i nostri occhi interiori. Vogliamo avere questa visione chiaramente davanti ai nostri occhi. E leghiamo anche il Satana, tutti i pensieri che ci deducono di vedere la meta. Grazie, Signore, per questa riunione. Grazie per il Tuo parlare fino ad oggi. Parlaci ancora di più stamattina, Signore. Ungici, ungi ogni parlare. Signore, ungici per mezzo del Tuo Santo Spirito. È meraviglioso che abbiamo il tempo di stare qui assieme, di poter godere assieme il Signore, di afferrarlo ancora di più. È un tempo prezioso. Più diventiamo anziani, più è faticoso, eh? Ma è meraviglioso. Gloria al Signore. Si tratta dell'opera più grande del Signore e possiamo sperimentare come pezzo dopo pezzo diventa realtà. È meraviglioso che questo non succede senza di noi. Se un grande artista fa un grande immagine, il colore deve fare ciò che un colore fa, il pennello deve fare quello che il pennello deve fare, ma anche dal Signore tutto sta nel suo piano. Noi possiamo solo aiutare a fare il nostro compito. Lui è l'artefice di questa meravigliosa costruzione. E a volte noi sbagliamo pure, ma poi il Signore ci richiama. E l'abbiamo sperimentato più volte. E possiamo solo lodare il Signore che possiamo stare ancora qui. E vediamo che noi veniamo preparati al Signore. Questo, se vogliamo collaborare, dobbiamo essere preparati. Se vuoi lavorare in un mestiere, prima devi imparare. E anche per l'opera del Signore devi imparare. Ma imparare una professione è un po' diverso, perché è un po' superficiale, perché impari come fare le cose, ma nel Signore entra veramente più profondamente, perché si tratta della tua vita, perché il Signore deve trovare spazio, deve trasformarti nella sua immagine, e perciò abbiamo bisogno della liberazione del nostro io, come abbiamo già sentito due riunioni fa. Eravamo prigionieri, ma il Signore ci ha liberati pienamente, ma non per poter fare ciò che vogliamo adesso, ma per eseguire la sua opera. E tutto ciò succede tramite il Cristo innalzato e asceso. Lui ha tutto nella sua mano. Lo dobbiamo vedere sempre di nuovo, anche se nella vita di Chiesa succedono delle cose che non vanno seguendo le nostre idee, possiamo sempre essere convinti che il Signore ha tutto nella sua mano. E questo meraviglioso Signore che sta sopra tutte le cose, possiamo veramente fidarci di Lui a pieno. E stamattina vogliamo concentrarci su due versetti. Anche ieri sera abbiamo guardato solo due versetti e lo facciamo anche stamattina. E sono così preziosi questi due versetti che potremmo fare una riunione per ogni parola. Il Signore è così ricco nella sua parola. Dobbiamo afferrare la verità nell'amore e crescere in Lui, verso di Lui che è il capo. Qui dice che dobbiamo afferrare la verità, in italiano dice seguire la verità. È un po' difficile tradurre questa parola perché nel testo greco significa letteralmente veritare, cioè un verbo per la verità. Puoi tradurre come in tedesco di afferrare la verità o in italiano seguire la verità o fare la verità. Qui vediamo il punto principale è che si tratta di verità. Dobbiamo conoscere la verità e dobbiamo occuparci anche, trascorrere tempo con la verità per conoscerla a pieno. È stata posta la domanda: che cos'è la verità? E la domanda è stata posta in modo sbagliato. Devi chiedere chi è verità? Chi è la verità? Tanti di noi conosciamo questo versetto che risponde a questa domanda. Chi vuole rispondere, citare questo versetto? Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. La verità è Gesù stesso. C'erano dei cristiani che hanno cercato di scrivere delle frasi, dei concetti, dei titoli. Che cos'è la verità? Ma dobbiamo accettare che la verità non è una cosa, la verità è Gesù Cristo come persona. Se vuoi conoscere la verità, devi avvicinarti a Cristo. Solo Lui è verità. Ed è meraviglioso che Lui è anche la via, perché spesso noi non abbiamo una via in tante situazioni della vita. Non sappiamo cosa fare. Vai a chiedere questo fratello o quella sorella o guardo su internet come fare. Ma vediamo che la via è il Signor Gesù. Lui è la mia via. Dobbiamo scoprire ancora di più. Spesso voglio aiutarmi da solo, ma il Signore è la mia via. E Lui è la mia verità. Non voglio solo imparare a memoria delle frasi, ma devo afferrare questa realtà che Lui è la verità. Se voglio usare altre cose, allora il frutto non è vita, ma se afferro Cristo come verità e come vita, allora vengo portato alla vita. E c'è un'altra cosa molto essenziale. La verità non è soggettiva. La verità è una cosa assoluta. Non posso dire questa è la mia verità, questa è la sua verità e l'altra verità ancora. No, la verità è il Signore. E la parola dice che Lui rimane uguale ieri, oggi e in eterno. Non relativare la verità, perché la verità rimane la verità. Nel Signor Gesù la verità è una cosa assoluta, oggettiva. Ma continuando adesso, dove possiamo trovare questa verità? Oggigiorno non lo possiamo vedere, ma puoi compararlo un po' con la sposa, il quale lo sposo è lontano, in un altro paese forse, non si possono vedere, non si possono incontrare, ma cosa possono fare? Possono scriversi delle lettere. E se ricevi una tale lettera d'amore, cosa fai? La apri subito e la leggi. E qui abbiamo in mano una tale lettera d'amore. Non sono solo due pagine, è un libro intero. La Bibbia è la lettera d'amore del nostro sposo che lui ci ha dato. Se vogliamo venire a lui, abbiamo bisogno della sua parola. Lì troviamo la verità. Lui ci vuole mostrare tante cose, vuole insegnarci tante cose affinché noi possiamo corrispondergli. E questo è, per questo veniamo alla sua parola. E se lo leggiamo, allora tocca lo Spirito in noi, che testimonia che questa è la verità. Un fratello ha testimoniato che quando è venuto per la prima volta, era già cristiano, che è venuto alla chiesa, ha dovuto testimoniare che qui c'è verità. E nel nostro spirito abbiamo questo Amen, che qui abbiamo la verità. Voglio darvi ancora più gusto per la parola. In questa parola sono nascosti così tanti tesori. Tante cose li sappiamo già. E conoscere la parola è buono, ma c'è anche il pericolo che abbiamo già preso l'abitudine e diciamo sì, conosco già questa parola, sì, so che sono rinato, sì, va bene. Ma ti è conscia questa realtà della rinascita nel tuo cuore? Tante persone dicono sì, io ho la mia fede, ma non hanno mai sentito nulla della rinascita, non ne hanno neanche un concetto. Dobbiamo apprezzare queste verità. Ci sono così tante pietre preziose. Non vogliamo solo saperli, ma vogliamo amarli, conoscerli, avere a che fare nella nostra vita giornaliera. La redenzione tramite il suo sangue. E poi il Padre che ci trasforma nell'immagine del suo amato figlio. Non è una verità preziosa questo punto? Deve essere così vivente per noi e dobbiamo sempre di nuovo trovarlo, scoprirlo. E Colossesi 3 lo descrive. Bene, in Colossesi 3, versetto 16, lo leggono i fratelli in polacco. Amen. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali.
Amen.
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 La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Deve abitare in noi questa parola. E qui ci istruiamo e ci esortiamo con ogni sapienza. Se, anche se tu lo sai, già, se poi lo sperimenti come un fratello, una sorella ti istruisce, ti esorta in amore, e come lo facciamo? Lo facciamo con cantici, con salmi. I salmi sono inni, ma sono anche preghiere. Se cantiamo un cantico al Signore, questa verità deve abitare in noi. Nell'Antico Testamento c'è un versetto, ci sono più versetti, che dicono questi leviti non hanno suonato gli strumenti, ma hanno profetizzato con gli strumenti. Noi profetizziamo e parliamo la verità quando cantiamo, con cantici spirituali, con grazia che sta in noi. Cantiamo a Dio. E questo prosegue. E mi sono posto la domanda, cosa facciamo in modo concreto con la verità? Ce la diciamo a vicenda e l'apprezziamo e la contempliamo perché è così bella. Spesso diciamo, se è così bello, cosa sta scritto qui? Se troviamo così bello una cosa, stamattina voglio dire, questo è il primo passo di ammirare qualcosa. Ma noi crediamo la verità. Anche se nella tua vita succedono cose che sono completamente contrarie alla parola. E allora cosa fai? Afferri ancora la parola? Credi la parola? Noi crediamo, continuiamo a credere alla parola. Perché la parola testimonia che è una verità assoluta. Io sono crocifisso con Cristo, anche se sto sbagliando al momento, se mi sono allontanato dal Signore, sono sempre ancora crocifisso. Noi crediamo questa verità e amiamo la verità. Amiamo la parola, fratelli e sorelle? Se lo amiamo veramente, allora adoperi ogni minuto libero per leggere in questa parola. Amiamo così tanto la parola. Signore, desta questo amore in noi. Deve destare questo amore in noi. Non dobbiamo essere condannati se non ci riusciamo. Ma poi continuo qui il versetto in Efesini 4:15 che dobbiamo ubbidire la verità. E leggiamo un versetto in 1 Pietro 1:22 in riguardo.
Da ihr eure Seelen durch Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt.
Avendo purificato le anime vostre con l'obbedienza alla verità, per giungere a un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda, di vero cuore. Tu puoi amare, puoi credere, puoi apprezzare la verità, ma ubbidisci alla verità nella situazione? In tutte le nostre situazioni di vita, ubbidiamo o no? La Bibbia ci mostra un luogo, una chiesa. Così viene edificata la chiesa. Questa è la verità, ma ubbidiamo la verità? Un altro esempio, diciamo, chi crede e è battezzato sarà salvato. La fede e il battesimo vanno assieme. Ubbidiamo questa verità? Alcuni sono indecisi, credono, hanno fede, ma non si fanno ancora battezzare. Ma il Signore dice, chi crede e ha fede e si lascia battezzare, viene salvato. Dunque non aspettare troppo. Questo è il primo passo. E poi ci sono tanti altri passi a seguire. Ma così iniziamo la nostra vita di fede. Noi ubbidiamo la verità. Questo è molto chiaro. E poi camminiamo in lei, in essa. E questa verità ha tante conseguenze nella nostra vita pratica. Ma non è la verità soltanto. Noi afferriamo la verità nell'amore. Se abbiamo solo la verità, questo non basta. La verità deve sempre andare assieme con l'amore. Siamo di nuovo Efesini 4:15. Seguendo la verità nell'amore. Chi ama senza verità ama qualcosa, alla fine forse qualcosa che Dio odia. Dio ha anche un odio, non può amare tutte le cose. E chi solo predica la verità, 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 questo non ci porta all'edificazione, ci separa in gruppi diversi. No, l'amore è questo. L'amore ci tiene assieme, ci collega. Dove non c'è verità, c'è oscurità. Dunque l'amore ci dà anche luce. Sì, inciampi in quel momento, cadi da quella parte, sbatti contro quel muro. Se tutto è buio, non trovi la via. Abbiamo bisogno di luce. Ci sono tre cose, forse anche di più, sulle quali possiamo avere luce. Si tratta di Gesù Cristo, che possiamo conoscerlo, conoscere la sua persona. Abbiamo anche bisogno di luce sul nemico, che non è un cammino facile, facile, ma c'è anche una resistenza. Abbiamo bisogno di luce su noi stessi, che il Signore può splendere in noi. La luce su Gesù Cristo è così connessa all'amore verso Lui. Se la luce del sole splende, non è una luce fredda, è una luce calorosa. È bello sperimentare il calore del sole, ma se c'è solo calore senza luce, non è così piacevole. Abbiamo bisogno di entrambe le cose, dell'amore verso Gesù. Questo deve veramente riempire il nostro cuore. Se lo vediamo, allora suscita una reazione in noi, perché c'è qualcosa in noi che ama il Signore. Abbiamo questo cantico che dice: Signore, posami come un sigillo sul tuo cuore. L'amore è così forte come la morte. Forse ti sembra strano questa, se viene comparato all'amore alla morte, però la morte è la cosa più potente in questo mondo. Non puoi scampare la morte, prima o poi ti arriva. C'è stato un tempo, un periodo nella mia vita dove non volevo sapere nulla del Signore, ma questo amore del Signore mi ha riportato nella sua presenza. È una forza, una potenza che è superiore ai nostri pensieri. Signore Gesù, questo amore, se festeggiamo la tavola del Signore, vediamo questi segni del suo amore. Lui ha versato il suo sangue per noi. E lui vuole che noi gli diamo il nostro cuore affinché desta l'amore in noi. E se leggiamo i salmi, vediamo tanti versetti d'amore verso il Signore e poi i versetti seguenti parlano dell'odio verso coloro che detestano il Signore. C'è alcuni cristiani che prendono solo i primi versetti pieni d'amore, ma vanno assieme. Se tu ami il Signore, allora odi il nemico. Non vuoi nulla a che fare con Satana. Qui sta scritto che non siamo sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina. Il Signore odia se la verità viene cambiata, viene girata. Abbiamo bisogno di questo, di stare attenti. L'amore acceca a volte, forse sì, copriamo delle cose in amore e sorvoliamo, ma i genitori non amano ciecamente i figli, sanno se c'è qualcosa che non va. Se li amano in modo cieco, allora questo non sarebbe un amore buono. Così anche noi dobbiamo avere un amore, ma essere capaci di distinguere. Dobbiamo sapere se c'è qualcosa che è ingiusto o che non è vero ed è un amore che splende nel nostro cuore. Questa è anche una verità. La verità spesso non è così piacevole. Le bugie sono più piacevoli perché tu puoi dire le cose come vuoi tu. Ma la verità è la verità. Se ti piace o meno, se va assieme ai tuoi concetti o meno. Cosa succede se noi ci vediamo nella luce del Signore? Allora vedremo cose che non ci piacciono, dove notiamo che abbiamo sbagliato. L'uomo naturale tende a coprire tutte le cose, a dare la colpa ad altri, forse anche a scusarsi, ma questo non toglie il problema. Se tu non vai dal medico se tu vai dal medico e non gli spieghi tutti i tuoi problemi e non ammetti, allora il medico non può aiutarti. Ma se tu ammetti i tuoi problemi, allora c'è qualcuno che ti può aiutare. C'è il Salmo che dice: il Signore è la mia luce e la mia guarigione. Nel stesso momento c'è la luce e anche l'aiuto. Nella Bibbia gli sbagli non vengono mai trascurati. Se Pietro sbaglia, lo sanno milioni di cristiani adesso che lo leggono nella Bibbia, ma noi impariamo e non bisogna essere imbarazzati. Sbagliare e rialzarsi, questa è la via di guarigione. Anche se altri notano i tuoi errori, sanno dei tuoi sbagli, questo aiuta a guarire e a essere liberati. E la verità ha una tale espressione, un tale effetto anche. E noi impariamo tramite questo. Oggigiorno vediamo tanti problemi, vediamo che la società ha problemi, l'egoismo di ognuno vuole avere le cose come vuole lui, i bambini sono già educati in questo modo, non viene più educato nel modo di giocare assieme, di stare assieme in gruppo, ma tutti vogliono essere individuali. E poi alla fine noi diciamo sì, ma oggi non mi sento bene, non vado alla riunione, forse domani vengo, ma qualcun altro non ha voglia. Poi cosa succede? Forse se tu sei l'unico ad aver voglia di riunirti, allora sei solo nella riunione, non c'è più nessuno. Ma questo non aiuta l'edificazione. Abbiamo bisogno di noi tutti, di incontrarci.
E
la soggettività di concentrarsi solo a noi stessi, questo va assieme all'egoismo. E questo essere così concentrato a se stessi, questo chiude il nostro essere per Dio. Se tu guardi solo a te, se guardi solo come se ti fa bene o meno, allora Dio non può più parlarti. Il tuo essere è chiuso perché tutto gira attorno a te. Sì, certo, dobbiamo curarci noi stessi, dobbiamo mangiare, eccetera, eccetera. In modo giusto dobbiamo fare queste cose. Ma abbiamo bisogno di una salvezza. Il Signore deve salvarci dall'individualismo. Anche se la società oggigiorno è così, e tutti provano a educare in questo modo, noi abbiamo bisogno di salvezza. Sia contento di essere salvato da questo egoismo, è la grazia di Dio. E tutte queste cose vanno assieme con l'amore, lo voglio sottolineare ancora una volta. Ciò che ci cambia, ciò che ci porta avanti è veramente l'amore di Dio che entra nel nostro essere. C'è questo versetto meraviglioso che dice che l'amore di Cristo ci spinge a fare una cosa. Noi, se qualcuno ci vuole, ci dà pressione, ci spinge in una certa direzione, noi reagiamo subito in modo negativo. La pressione umana non serve a niente, ma ciò che ti può veramente spingere è l'amore di Cristo. L'amore di Cristo ci spinge a fare le cose e lasciatevi spingere in un certo modo. La voce del Signore è una voce sottile che ti parla in sottofondo e è facile di trascurare questa voce, ma impara a seguire questa voce quando sempre ti chiama.
Amen.
Signore Gesù.
Jetzt was geschieht.
E cosa succede?
Wenn wir die Wahrheit so festhalten,
se afferriamo la verità nell'amore, allora cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo.
Amen.
Amen.
Amen. Da geschieht was.
Succede qualcosa. Chi afferra questo, chi segue la verità nell'amore, non rimane una persona uguale. Cambia. C'è una crescita. Non una crescita qualsiasi, ma una crescita verso Cristo. Non è una cosa qualsiasi che cresce in un modo. No, noi cresciamo verso l'immagine di Cristo stesso. C'è questo versetto prezioso in Romani
8:29.
Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Siamo predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Questa è la meta della crescita. La condizione per questa crescita è che noi vediamo che noi non siamo nulla. Stamattina abbiamo avuto un cantico che diceva: tutto il Cristo è per me, affinché ciò che sono io viene terminato. Questo deve essere, va assieme. Se tu vuoi rimanere, allora questo Cristo può essere sempre ancora per te, ma non può entrare in te. Se questo bicchiere è già riempito di qualcosa, non puoi riempirlo con un'altra cosa. Ma il Signore vuole dar se stesso a te. E perciò dobbiamo veramente dare tutto il nostro vecchio al Signore, affinché veniamo terminati. E se vediamo questa verità, possiamo dirlo con gioia. Sì, a volte ammetto, è un po' difficile. Se amiamo una certa cosa, se siamo così affezionati, ma il Signore ci spinge col suo amore a lasciare queste cose, affinché Lui può entrare in noi, che possiamo crescere nella sua immagine verso Lui come capo. E noi lo amiamo con tutto il nostro essere. Sì, Signore Gesù. E la nostra fede è così importante. Dio vuole fare le cose in noi. E spesso però noi sperimentiamo che siamo diversi, che siamo deboli, che non riusciamo, che cadiamo. Ma abbiamo bisogno dell'amore, della fede, scusate. E credere e aver fede significa non vedere con i nostri occhi naturali. Io credo nelle cose che non vedo. Una volta ho ricevuto una cartolina. Una cartolina di un paesaggio dove c'era una città su una montagna e c'era questa immagine che c'era una nuvola davanti E in questa immagine non hai visto la città, ma se conosci il luogo, sai che dietro questa nuvola, su questa montagna, c'è una città, ma è nascosta per i tuoi occhi. La fede non ha bisogno dei sentimenti, non devi sentire le cose. La fede va assieme alla verità. La tua esperienza, il tuo sperimentare il Signore. C'è questa immagine che sono tre persone che vanno su un muro, che c'è la verità, la fede e l'esperienza. C'è la verità che cammina davanti, la fede che guarda la verità e lo segue, e l'esperienza che viene dietro. Ma se l'esperienza si gira e non vede più la fede e la verità, allora cade giù dal muro. Non dobbiamo girarci a vedere l'esperienza, ma dobbiamo veramente seguire la verità. Io non devo occuparmi dell'esperienza, devo occuparmi della verità e della fede, così poi segue l'esperienza. È così prezioso che il nostro Signore è la verità. Se tu ti fidi di persone che hanno sempre detto la verità, ma coloro che parlano in modo veloce, senza verificare le cose, o quelli che menzognano, non creano tanto fiducia in te. Ma il Signore è la verità e possiamo fidarci appieno in Lui. E noi cresciamo in Lui, cresciamo nello spirito, nel capo. Il capo è colui da quale deriva tutto, che dirige tutto, e noi cresciamo in Lui come nostro capo. Devo svegliarmi un po' perché il tempo è già avanzato. Vogliamo ancora vedere il secondo versetto. E da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore.
Amen.
Amen. Qui si parla delle giunture. E queste giunture, tutto viene fornito delle giunture, questa è una parola preziosa. Se c'è solo un membro qui e un membro lì, non funziona, ma hai bisogno di una giuntura, perché solo così lo spirito può fluire da uno all'altro. Non solo così, l'uno accanto all'altro, no. La vita fluisce da un membro all'altro. È meraviglioso che tutto ciò che io ho guadagnato di Cristo deve essere un tale membro, una tale giuntura. Se io ho sperimentato il Signore, allora tutto deve funzionare in questo corpo. Se io ho vinto il nemico, se ho sperimentato il Signore, è per il corpo, non è solo per me stesso, affinché io posso farcela. No, è tutto per il corpo. C'è un versetto prezioso in secondo Pietro. Dove dice, siate diligenti, seconda lettera di Pietro, capitolo 1, purtroppo non ha menzionato il versetto. Qui dice che fornitevi a vicenda la fede. Questo ci mostra tutto ciò che tu guadagni va per è per il corpo. Questo ti nutre. Se tu guadagni solo Cristo per te, rimane limitato, ma se tu avanzare al Signore che vale per il corpo, allora sarà una tale ricchezza. Siamo giunture che aiutano a fornire la vita agli altri. Ogni membro, ogni giuntura ha il suo compito, viene tutto il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte. Se vieni alla riunione di preghiera e hai solo una preghiera, tutto il corpo si rallegra e gli angeli in cielo si rallegrano. Non pensare che sia poco. E ripeto questo concetto di testimoniare brevemente che tanti trovino spazio affinché c'è questo fiume di vita che può arrivare a tutti. Noi udiamo e tramite l'udire abbiamo la fede. E se tanti testimoniano, c'è una ricchezza più ampia. Amen. E tutto questo succede da Lui. Da Lui tutto il corpo è ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito dalle membra. Non sarà mai un fratello o una sorella che chiede a farti qualcosa, che ti spinge a fare qualcosa. No, la sorgente è sempre Cristo. Prima noi cresciamo in Lui verso il capo e poi tutto fluisce da questo capo. Questo va assieme. Amen. Signore Gesù. E poi c'è questa meta meravigliosa. L'unità della fede per edificare se stesso nell'amore, l'ultima parte del versetto 16. C'è che venga raggiunta un'unità che supera il nostro pensare. Voglio leggervi Filippesi 2, 1 a 2. Se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo nel medesimo pensare un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Amen. Qui rendete perfetta la mia gioia. Il primo versetto è già una gioia, una grande gioia, ma nel secondo versetto vediamo la perfezione. Abbiate un medesimo pensare, un medesimo amore. Non pensare che amiamo l'uno e l'altro meno. Essendo di un animo solo, o essere collegati nell'anima.
Oder sinfonie.
Dice, nella parola greca è, dice sim, come simpatico o sinfonia. Un'orchestra, una sinfonia significa che tutto va assieme. Se ognuno suona in modo diverso, allora non c'è una sinfonia. O non ci siamo simpatici. E questa parolina è uguale qui. Le nostre anime devono essere uguali. Se io ho una testimonianza, la testimonianza che segue è proprio il contrario, non c'è una sinfonia. Tu segui il fratello, anche se forse lo vedi in modo un po' diverso. Anche se sei l'abitudine di suonare il primo violino, forse suoni solo il piccolo triangolo. Noi siamo una sinfonia. Le anime sono così ben collegate. In Apocalisse vediamo questi 144.000, ma non hanno 144.000 voci, ma cantano di una voce sola. Sono fratelli e sorelle che sono credenti che non conosciamo così, perché è l'edificazione nello Spirito. Dobbiamo essere edificati per... per conoscerci, ma non conosciamo i fratelli che hanno vissuto prima di noi, 100-200 anni fa, non li conosciamo, ma se siamo edificati assieme canteremo con una sola voce, perché siamo così collegati assieme. È meraviglioso, sono senza parole, non posso descrivere ciò che il Signore opera oggigiorno. E non pensare che questo sia troppo difficile per me, che non posso farlo. Ognuno ha la sua misura e ognuno è importante. Il mio midollo è ugualmente importante come altre parti del corpo. E una cosa voglio dire per incoraggiarci. Abbiamo questo meraviglioso tempo della conferenza. Questo fortifica la fede. È come infuocare il cuore. Il cuore è infiammato, c'è un fuoco grande. E se torni a casa, forse la prima settimana è così meravigliosa, la seconda settimana il fuoco è già un po' più tiepido. E nella terza settimana l'effetto è quasi svanito. Ma non aspettare la prossima conferenza, ma esercitati a venire alla parola, a infiammare lo spirito. Se forse non sei stato così capace di venire alle riunioni, vai più spesso. Puoi chiamare alcuni fratelli e poi dire sì, una volta a settimana leggiamo la mattina la parola assieme, forse anche due volte alla settimana, ci incontriamo anche online e leggiamo qualche versetto assieme, un quarto d'ora, mezz'ora, riusciamo a integrarlo nella nostra vita giornaliera. Fateci un pensiero, se non è una via per far ardere il fuoco. Il fuoco continua solo se tu fornisci sempre legno nuovo. Il Signore è così ricco. Lode al Signore.